Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi parliamo di un film che ha creato molto scalpore alla fine dello scorso anno, ma che in pochi hanno visto, almeno qui in Italia. Ha creato molto scalpore perché è stato votato come film migliore mai fatto sulla rivista Sight & Sound. Io ne parlo oggi perché sono riuscito a recuperarlo e a vederlo dopo mesi di ricerca. È un film non facile per metterla giù in maniera semplicistica, quindi preparatevi ad una puntata molto densa. Si tratta di Jean Dillman, 23 Croix du Commerce, 1080 Bruxelles. Ma prima, come sempre, sigla! Uscito nel 1975, Jean Dillman, 23 Croix du Commerce, 1080 Bruxelles, che da questo momento in poi chiamerò semplicemente Jean Dillman, è il capolavoro di Chantal Ackerman, uno studio affascinante sulla stasi e il contenimento, sul tempo e sull'ansia domestica. Estendendo la routine domestica quotidiana della protagonista, riprese lunghe e scarne, il film della Ackerman consente allo stesso tempo agli spettatori di sperimentare la materialità del cinema, la sua durata letterale e allo stesso tempo dà un significato concreto al lavoro di una donna. Osserviamo per 3 ore e 21 minuti mentre Jeanne cucina, fa il bagno, cena con il figlio adolescente, fa la spesa, cerca un bottone mancante. Ogni gesto e suono si imprime nella nostra mente e mentre ci lasciamo cullare da ritmi familiari e comportamenti attesi diventiamo complici del desiderio di ordine di Jeanne. La perfetta parità tra il programma prevedibile di Jeanne e la precisione minimalista della Ackerman distoglie la nostra attenzione dai segni semi nascosti della seconda attività di Jeanne, e cioè la prostituzione. Incombono però ai margini della nostra mente, creando gradualmente disagio. Diciamo realizzato nel 1975, quando la regista aveva solo 25 anni, il film ha alzato la posta sul concetto di attenzione sociale del neorealismo. La presentazione concreta e in tempo reale della quotidianità di una donna sembrava prendersi gioco della timidezza della richiesta neorealista di un film di 90 minuti che mostrasse la vita di un uomo a cui non succede nulla. Nei film e nei video del dopoguerra le scene banali della cucina in Umberto D, due o tre cose che so di lei, semiotica della cucina, sono segni di un realismo inclusivo, di una nuova energia politicizzata. Le immagini tra immagini della Ackerman invece danno un forte accento femminista, ma più che un correttivo al cinema tradizionale, Jean Dillman è una lezione di economia strutturale. La piena visibilità data ai compiti quotidiani esige come suo costo le scene più sensazionali della prostituzione di Jeanne. La Ackerman, nel corso della preproduzione del film, ha deciso di eliminare alcune sottotrame e personaggi secondari concentrandosi su Jeanne nel suo appartamento. La zia Fernand, la sorella di Jeanne che vive in Canada, appare sotto forma di lettera. La vicina, sentita sulla porta e interpretata tra l'altro dalla stessa Ackerman, racconta avvenimenti all'apparenza non importanti, mai casuali. Ognuno dei monologhi, straordinariamente strani e prolissi, esprime una forma di pressione. Si riferiscono al matrimonio di Jeanne, ai pensieri edipici del figlio. In ognuno si respira un'ansia sessuale, un tentativo di mitigare quello che non vediamo mai, e cioè gli appuntamenti pomeridiani. Temi, strategie stilistiche straordinariamente maturi per una regista così giovane. Nata in Belgio nel 1950 da genitori ebrei che lasciarono la Polonia per sfuggire al nazismo, la Ackerman è un'autodidatta che abbandona rapidamente la scuola di cinema e lavora alla borsa di Anversa per raccogliere fondi e realizzare il suo primo film. Vive a New York dal 71 al 72, dove frequenta gli Anthology Film Archives, la danza minimalista, i film di Andy Warhol e altri registi strutturali. Nel 72 inizia la sua lunga collaborazione con la direttrice della fotografia Babette Mangold, con la quale realizza 4 film. In questi film la telecamera fissa provoca delle performance inaspettate. inaspettate. Quello che la regista impara è che la durata della ripresa cambia l'equazione tra concreto e astratto, tra drammaticità e dettaglio descrittivo. I suoi film narrativi applicano questa lezione strutturalista modellando l'aspettativa a partire da una parte di riprese in tempo reale e non drammatiche. In termini di performance, i suoi personaggi parlano in monologhi recitativi interrotti da lunghi silenzi. In questo contesto le battute acquisiscono tutte significato. L'Ackerman incontra la sua attrice per Jean Dillman, cioè Delphine Seyrig, nel 1974. Nello stesso anno ha realizzato Je tue il elle, un film che precede in modo significativo il superamento del confine tra scene letterali e scene recitate da parte di Jean Dillman in maniera più vicina alla performance art che al cinema. In Jean Dillman la telecamera è fissa e bassa e la composizione dell'inquadratura è frontale e simmetrica. L'Ackerman non utilizza primi piani, angoli invertiti o riprese dal punto di vista. La ricostruzione della luce e la recitazione contenuta della serie completano la chiarezza formale del regista. Jean Dillman funziona come una bomba orologeria, la tavolozza dei colori fiamminghi degli interni di Ackerman, la linearità della storia con le didascalie del primo, secondo e terzo giorno contribuiscono ad associarla alle disgiunzioni del cinema d'arte europeo. Eppure la concretezza delle immagini crea instabilità. Dopo aver, per così dire, letto l'immagine di una donna che lava i piatti, l'attenzione inizia a spaziare sulle piastrelle, sui colori, su uno straccio. Questa oscillazione percettiva si aggiunge all'inquietudine del film. Il bisogno di controllo di Jean, esemplificato dal suo programma fisso, nasconde la sua paura dell'autonomia. Nella sua delineazione strutturale di un legame tra i due ruoli, domestico e sessuale, se vogliamo, la madre e la prostituta, il film affronta ampiamente una problematica femminista, che tiene conto anche dell'alienazione della donna, del suo lavoro e della sua violenza dormiente. Il figlio di Jean, ad esempio, l'unico uomo della casa, oltre ai clienti ovviamente, pretende di essere servito e controlla la madre. Eppure la sensibilità dell'Ackerman per il comportamento spinge il film oltre. Quando Jean si siede sulla poltrona non sapendo come occupare il suo tempo, l'ansia è palpabile, si tocca brevemente il petto, spegne compulsivamente le luci prima di uscire da una stanza e con questo gesto separa uno spazio domestico dall'altro, la cucina dalla camera da letto. È con questa attenzione ai dettagli nella sfera ristretta del dominio femminile che la regista racconta la sua storia sulla sessualità dislocata. A metà del film, alla fine del secondo giorno, quando ci siamo abituati alla routine di Jean, succede qualcosa. Forse è quando Jean mette i soldi che le ha dato il cliente nella zuppiera e si dimentica di coprirla col coperchio. In ogni caso, alcuni spettatori potrebbero notare i capelli arruffati di Jean, mentre altri potrebbero notare, come fa lei, che le patate sono troppo cotte. Vediamo Jean dalla cucina mentre appare sulla porta e questo primo spostamento della posizione abituale della telecamera preannuncia il disfacimento del personaggio. In una delle coreografie più divertenti di sempre sul terrore domestico, Jean porta la pentola in giro per casa non sapendo cosa fare. A me ha ricordato la scena di Batman del film del 66 in cui Batman gira con la bomba. In una graduale esposizione della fragilità dell'ordine, la cornice dell'Ackerman rimane la stessa mentre cade una forchetta, i piatti rimangono non lavati e una spazzola cade. Nessuna musica evidenzia il disturbo. Questa intrusione di oggetti che si muovono da soli dà forma plastica ai pensieri che Jean tenta di sopprimere. Il tempo è chiaramente il colpevole. Prendiamo ad esempio la scena in cui il caffè ha un cattivo sapore. Jean proverà tutti i rimedi possibili, ma niente riuscirà a correggere quello che è andato storto. Il doppio finale del film rappresenta il legame tra contenimento ed eccesso, tra repressione sessuale e violenza. Con una logica narrativa impeccabile, vediamo per la prima volta quello che è stato tenuto fuori dallo schermo. Dopo aver avuto un orgasmo con un cliente, Jean si veste, infila la camicia nella gonna, prende un paio di forbici e accoltella l'uomo. Con questo climax minimizzato, l'Ackerman identifica il banale e il drammatico, il letterale e l'immaginario, vestirsi e uccidere. Gli ultimi 7 minuti del film mostrano Jean seduta a tavola con una luce al neon che le riga la faccia. Questa immagine del personaggio che respira, che semplicemente esiste, riassume il contratto della regista con il desiderio di stasi del suo personaggio. Nonostante la loro apparente semplicità, l'inquadratura e la narrazione costruite su blocchi di tempo reali interrotti da ellissi radicali non sono facilmente replicabili. Piuttosto l'impatto del film è indirettamente evidente nell'emergere di una nuova sensibilità fenomenologica e di un nuovo approccio all'osservazione e al peso del tempo nel lavoro di registi contemporanei come Gus Van Sant, per esempio. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula, una puntata leggera di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao!